Buonasera a tutti, buonasera Simone, buonasera Luca.
Buonasera.
E benvenuti alla 13ª puntata di Prima di Morire. Vi spiego brevemente le regole del programma perché mi rendo conto che Prima di Morire è un nome un po' particolare. Però vi giuro che non voglio parlare assolutamente di morte. Anche se prima, mentre venivo giù, mi ha preso uno di quei dolori intercostali che ti tolgono il fiato per 4-5 secondi, non so se ce l'avete presente.
La malattia degli ipocondriaci,
quelli che teoricamente non dovrebbe far succedere niente, però... se dovrebbe succedere a me l'irreparabile, comunque sia, parlate un po' di
io non ho fatto nessun corso di pronto soccorso, non so lui.
No, l'importante è che la puntata vada in porto, nel senso parlate un po' di morte, dite era un bravo ragazzo, salutava sempre, e poi comunque sia 20-30 minuti giocatevela voi.
Ok, ecco. Però okay. Prima di morire.
Speriamo che non accada questa roba qui.
Questo sarebbe dopo di morire.
Dopo, speriamo che accada dopo.
Infatti noi stiamo parlando del dopo, adesso ancora è prima.
prima devi morire. Speriamo che non succeda niente. Vabbè, se non succede niente, voglio fare con voi una chiacchierata quanto più onesta e sincera possibile.
Mentre di morire, scusate.
mentre muore.
Non voglio morire, penso che non muoio, raga, ve lo giuro.
Cosa trovo geniale il nome del programma.
Grazie, ancora non l'ho spiegato, però...
Però adesso spiegaci, però lo trovo geniale.
Te lo spiego e sarà ancora più geniale. Okay. Perché prima di morire, visto che la chiacchierata che voglio fare è quanto più onesta e sincera possibile, mi sono immaginato quando nella vita di una persona uno può essere al massimo sincero ed onesto, se non...
Prima di morire.
Vaglio.
Io sarei falso prima di morire.
Ho invitato l'ospite sbagliato.
Ma diresti la verità prima di morire?
No, ma non si tratta forse di dire la verità. Forse si tratta di dire la cosa più spontanea. Cioè, in quel momento.
Ma no, se uno vi fa una domanda, no? A quel punto siete prima di morire e rispondete con la sincerità. Che vi frega? Tanto poi non ci sono conseguenze. L'idea è quella. Non mi smontate il programma. A parte che voglio parlare di altro, non di morte.
No, però mi piace che hai creato st'antagonismo, capito? Per me sì, per lui no.
È una bugia.
Vabbè, faremo un'altra puntata in cui parleremo della morte. Della morte. Tutte queste cose. Però come voglio parlare di altro. Perché tu, Simone, sei un DJ, in arte DJ Simo. E tu invece, Luca, sei il frontman degli 88 Folli, quindi in arte...
In arte sono un artista.
In arte l'artista. O in arte il frontman degli 88
in
Folli.
In arte il frontman, il performer, il cantante.
Il volto.
Il volto
degli 88 Folli.
La faccia. Tante cose.
E quello che voglio fare con voi per prima cosa è ringraziarvi perché moltissime serate che ho fatto qui nel circondario c'eravate voi che suonavate, quindi mi sono molto divertito, soprattutto grazie a voi. Anche se però io non è che quando vado alle feste ballo, io non ballo, al massimo il mio territorio è questa roba qui, al massimo faccio questa roba qui.
E quindi occupa solo lo spazio per i personali, dice, cioè vicino al tuo spazio.
Non è niente, infatti spesso non faccio praticamente niente, se proprio devo ballare.
Sì, a me è venuto in mente il motivetto di Don't Worry Be Happy, però sì, è bellissimo.
Esattamente. Se ballo Don't Worry Be Happy, se proprio ballo.
Ok, la reg.
E quindi mi sono chiesto voi, no, quando non suonate e invece siete dall'altra parte, siete il pubblico, cioè voi ballate?
Prima faccio rispondere il DJ.
Così? Sì,
prima sì, perché io il DJ è più spigliato di me, vedi, alla radio, io sono un pochino più
adesso vediamo.
Sì, però dipende secondo me da alcuni fattori, cioè ci sono alcuni fattori, sicuramente la selezione musicale, ti parlo di una serata in discoteca?
Sì,
cioè,
oppure anche dove suona una band, tipo gli 88 Folli.
Ok.
Prima serata in discoteca.
Non è mai venuta al mio posto. Dovevamo suonare insieme e mi è saltata.
È vero, però...
No, però non lo so se ci sta venuto, però che ne so.
Lo sai, non ho un ricordo.
Le feste di Agraria...
Ah, sì, era probabile, però ero più piccolino. Non che sia,
ma lui è giovane, ragazzi. Quanti anni c'hai?
No, abbiamo la stessa età, 95, 26,
26. Ah, 27.
Sì, sì.
E quindi balli quando?
Ballo quando la gente già sta ballando, cioè non sono quello che inizia, ok?
Quello che spacca il ghiaccio.
No, mai stato, cioè nel senso, se entro in una situazione, non so, immagino tipo una festa privata, no? La festa privata c'è sempre quel momento in cui magari, ecco, ancora non c'è il movimento, cioè
sì,
c'è
serve chi o qualcuno che
ci sta lo scioglie ghiaccio, capito? C'è l'icebreaker, ci sta sempre qualcuno che arriva là e occupa la pista, no?
E quindi a quel punto tu ti accodi.
A quel punto arrivi tu, magari sei un po' più sciolto, quella sera sei preso bene e inizi.
E tu però, che tipo di ballo fai?
Che ballo?
i movimenti tuoi caratteristici.
Macarena. Io faccio un ballo laterale. Mo non lo posso fare perché sennò non si potrebbe fare. È tipo così, no? Destra, cioè, sinistra.
Un po' granchio.
Sì, un po', okay, di qua di un po' molleggiato, un po' gelentanico.
No, ecco. Non tanto diverso dal mio, sempre anche il mio laterale.
Tu, però sì, tu hai la mano.
E lo schioppo.
Cioè, don't worry, be happy. Io sono un po', non lo so, un po' più.
In realtà si potrebbero unire perché tu fai il laterale
e gli do il ritmo
e
a lui.
Poi, vai, potrebbe essere
una coreografia.
Tu invece, Luca, balli quando vai alle serate?
Allora, questa è una bellissima domanda. Grazie. Perché poi, veramente, prima di morire, no, ma perché in realtà, e penso che molti musicisti confermeranno quello che sto per dire, in realtà io quando vado ai concerti sono molto fermo, ma non perché non ci voglia di ballare, perché sono preso dal seguire il concerto e quello che suonano le persone.
Guardi con occhio critico.
Quindi, ok, ora magari vado a vedere un concerto jazz, è ovvio, non è un concerto, no, però vado a vedere un concerto dei Muse, che magari empaticamente, oppure comunque
è un'esperienza
empatica, cioè la forza del rock, tutto quello che è. Magari io in alcuni momenti potrei essere immobile, ma non perché non voglio ballare, ma perché ascolto e guardo quello che accade sul palco, e quindi mi piace vedere anche quello che fanno i musicisti. Non ti nego che io amo molto guardare proprio i concerti
seduto
su YouTube o proprio i video dove c'ho anche proprio le immagini zoomate. Ma no, ma come? Ma perché quando guardo un concerto dal vivo di una band che mi piace, proprio mi piace vedere anche l'esecuzione di quello che fanno i musicisti.
Quindi se un frontman ti vede nel pubblico fermo, non deve pensare che non ti sta divertendo, ma deve pensare che lo stai che stai studiando, sei al lavoro.
Per quanto riguarda me, no, ma c'era poi un musicista storico di Perugia, fortissimo, sono andato anche al Festival Bar, quindi pensate, cioè sono andato a Sanremo, lui era andato a vedere, era un grande fan di Genesis, era andato a vedere i Genesis, che ancora erano tutti, cioè le persone che gli saltavano davanti,
e lui era tipo così immobile.
E lui incazzatissimo perché diceva, ma ragazzi, no, io devo vedere che stanno a fermati, che questi poveretti adesso stavano
anche
divertiti.
Perché magari lo attendeva da tanto tempo,
e lui
attendeva
di guardare Phil Collins, e quindi però questi davanti che gli urlavano e mi disturbavano,
certo.
A volte accade a noi musicisti che siamo un pochino più disagiati, quindi vogliamo vedere,
appunto, proprio perché volete vedere magari quello che fanno le band o i DJ. C'è, quando state nel pubblico, qualcosa che vedete nei DJ o nelle band che non vi piace, che dite basta questa roba, vi prego?
Sì, a volte.
E io la stampa carta bianca
prima lui e poi
voglia. Cioè, solitamente, allora, sulla parte DJ, una cosa che noti subito è un po' l'approccio. A me non piace, cioè, nel senso, io credo che ci siano due tipi di DJ, ok? Cioè, anzi, ci sta una linea.
Quelli fatti bene e quelli fatti male.
No, ci sta una linea, ok? Poi ci stanno due estremi opposti. Cioè, chi lo fa perché è veramente estremamente appassionato a quello che fa e vive di musica da quando è nato e quello fa, e chi invece lo fa posso per scopà.
Ah, ok, giusto.
Perché senso, faccio anche questo potrebbe essere.
Nel senso, poi nel mezzo ci sono io, no, scherzo.
No, che lo nel fai mezzo, sia per
nel mezzo, cioè su questa linea comunque c'è gente che oscilla, ma ci sono quelli che sono veramente solo da una parte o dall'altra.
Sì.
Diciamo che io quando vado a una festa e noto qualcuno, cioè, che lo fa appunto per scopà.
E quando è che capisci che qualcuno suona
la camicia?
Gli dice quella camicia, quindi suonano per scopare.
No.
Ma la camicia a fiori?
Sì. No, cioè non è proprio la camicia.
Quello dalla,
cioè, l'atteggiamento, cioè tu lo noti, ok?
L'atteggiamento da camicia.
No, nel senso, tu lo noti che non stanno sulla console, no? Cioè io sono molto, come dire, quando sto lì, faccio attenzione, là devi comunque verificare che ogni pulsante, ogni cosa sia al suo posto, perché comunque c'è, certo, se no il suono va da una parte, sì, dall'altra, tutto deve essere messo a tempo, c'è un gioco di tempo, ok? C'è gente che invece guarda avanti e la vedi che fa tipo così, no? Io penso, ma come fai? Cioè,
è perché sei focalizzato su altro.
E in quel momento mi girano.
E lì,
fine.
Ma a me che non mi piace.
Posso dire una cosa io, che non sopporto delle band, cioè che ormai basta? Quando dite ciao, ci vediamo, uscite e poi tutti sanno che rientrate, perché lo sanno tutti, e poi rientrate.
Io quello faccio sempre.
E basta Luca, adesso ha rotto.
Io lo faccio.
Ma perché? Ma che devi fare? Perché lo fate?
C'è un motivo.
Lo so, ma cambiate
perché
format.
Perché c'è il motivo? Perché lo facciamo?
Vi drogate?
No, perché lo fai? Tu hai detto che lo sai, perché?
No, io so che lo fate sempre.
Ma perché?
Perché dovete sbalordire, dovete impressionare?
No.
Allora, vi riposate, vi rifocillate, vi cambiate.
No, ma allora vabbè, sicuramente, allora, solitamente questa cosa si fa per un semplice motivo, perché quando le band funzionano,
sì,
con tutta umiltà tipo la mia,
giusto,
noi altri facciamo, con tutta l'umiltà del mondo, noi altri facciamo anche a volte 2 ore e mezza di concerto, forse noi siamo una delle poche band che lo facciamo, tu lo sai, senza,
sì,
risparmiarci, senza una,
sì,
pausa,
con
sotto,
tutti voi stessi,
solitamente,
sì,
c'è un grande delirio, no? Quindi che cosa accade? Accade che anche se tu hai suonato 4 ore e dici che la serata è finita,
sì,
è ovvio che la gente ti canterà se non metti l'ultima.
Noi non ce ne andiamo. Anche quello basta.
Quindi ormai noi sappiamo di finire almeno un quarto d'ora prima, quindi noi abbiamo la scaletta anche per il dopo, e finiamo, perché se no non finiremmo mai, cioè non finiremmo almeno 2 ore dopo rispetto a quello che si fa solitamente.
Mi puoi promettere una cosa? Siamo prima di morire e quindi ti chiedo, la prossima volta che farai un concerto...
Prima di morire non lo farò.
aspetta, la prossima volta che farai un concerto, quando arriva il fatidico momento del ciao, ci vediamo,
sì,
e poi ritorno, invece che dire ciao, è finita qui, perché tanto poi sapete che tornate dopo, dite, allora ragazzi, noi prendiamo una pausa,
sì,
e ritorneremo tra poco.
Ma no, la pausa
e
no.
Facciamo la seconda parte.
Beh, la pausa no, anche perché poi calcola che solitamente nei miei concerti non scende tutta la band, scendo io perché lascio fare tutta una parte strumentale, così si vede bene la band, ma visto che la gente proprio ci acclama, io risalgo subito, cioè non è mai successo che noi, quindi quello che non, perché io mi metto in fila, faccio l'inchino e vado via, no, cioè c'è il tempo che finisce il pezzo, solitamente i ragazzi fanno una parte strumentale, la gente balla, io sto sotto, tanto loro suonano, e poi risalgo e parto.
Quindi,
subito, non è che c'è un anno stop, niente.
Quindi lo farai, comunque sia una cosa che si
prima
farà.
Di morire, dai, ne farò una come la vuoi tu,
Franci. Me la dedichi.
Sì, certo.
Per Francesco dico che non smettiamo, certo, ma ritorneremo tra poco.
Certo. Però io la domanda non ho risposto.
Ah, scusami, ho risposto io per te.
Quindi a me non piace lo stop finale?
No, quello a me non piace.
Però quindi allora, però lui diceva che insomma è chi suona e chi gli piacciono le donne, com'era?
Sì, perché forse questa cosa è anche per i frontman, probabilmente. C'è il frontman che fa il frontman e il frontman che lo
fa. Vedi le band, no? Nei quali comunque ci sta quello che dici, ok, il belloccio lì davanti, solitamente magari
questa
il cantante,
lì, che
lo vedi, non ha magari una gran voce, cioè non ce l'ha, però comunque è lì che lo fa per
che
quello.
Che cerca di farlo per quello.
Esatto.
Dici.
Che non è un male, è un modo, cioè...
Sì, perché a lui non piace.
Io non so bello nemmeno, non c'ho le donne, quindi non...
Però dai, fare il frontman degli 88 folli, questa è una domanda che riprendo da Muschio Selvaggio, fa scopare di più?
Ma no, ma guardami, è impossibile, io non c'ho donne.
Questo è fidanzato, vedo le storie.
Ma no, non...
No, vabbè, quindi non fate i frontman degli 88
però
folli.
Però non lo fa.
Fate i frontman di altre band.
Fate DJ con la camicetta a fiori.
Noi no.
Allora mi sono immaginato uno scenario paradossale.
Ma
però
non ho risposto alla domanda.
Ma perché non stai rispondendo? Ti
perché
piacciono perché tutte
detto
le band?
Scopo,
ah, dimmi una cosa che non ti piace delle band.
Una cosa che a me non piace.
Sì.
Allora, a me no, io volevo dire, a me non piace quando le persone non sanno quello che fanno sul palco.
Ok.
O non sanno perché stanno sul palco. Questo non mi piace proprio, perché io da quando sono proprio un ragazzino che ho iniziato a suonare, che lo facevo oggi, sicuramente lo faccio meglio di una volta, no? Perché uno impara nel tempo, c'è l'esperienza, però io sapevo veramente quello che facevo sopra il palco, sapevo perché ci stavo, sapevo il tipo di mestiere che facevo,
quello che dicevo io anche dei tasti, no? Di quello che stai facendo, guardi
di quello
solo
che
avanti,
fai
lì, no?
Per esempio una cosa che a me piace molto, io vedo molti artisti, l'altra sera ho suonato proprio sul nuovo locale del centro insieme a Mauro Magrini, che c'ha un progetto bellissimo, ho cantato 2 o 3 pezzi insieme a lui per esempio è un one man band, lui per esempio, no, per non parlare di me, no, se no sembra che io fa il fanfarone, lui per esempio fa la batteria con le cassette del vino, ma l'ha costruita, oppure c'ha delle chitarre particolari, quindi lì vedi proprio un artista che sa quello che sta facendo con una grandissima preparazione è un grandissimo professionista.
Però questa cosa ti piace? Io ti avevo chiesto quello che non ti piace.
Che non mi piace quando vedo persone,
quando vedi una non identità.
Ma non una non identità, quando una persona che non sa quello che fa, perché comunque il mestiere, secondo me, del musicista non è un hobby, cioè l'hobby tu lo puoi fare a casa, non se la prove.
Sì, quando però stai sul palco nel momento un'identità
nel quale tu vai su un palco, tu stai facendo un mestiere molto serio, quindi non sapendo
e quando
quello
questa
che
roba
fai,
non c'è, si percepisce chiaramente.
Sì, si percepisce, ma secondo me è poco professionale anche nei confronti di chi lo fa per mestiere.
Certo. E stavo dicendo prima che mi sono immaginato uno scenario paradossale, che però ci dà anche un po' uno spunto di riflessione, no? Mi sono immaginato quindi un DJ oppure un frontman, una band che state suonando benissimo, state spaccando, eccetera. Tutta la gente sotto balla, canta, c'ha le mani al cielo, è galvanizzata, sta facendo un casino della Madonna. A quel punto proprio voi prendete la parola, staccate la musica e dite: oh raga, anche meno però, noi stiamo lavorando.
Io lo fa.
Sei pazzo.
Io l'ho fatto. Ma,
inizia lui allora.
Sì, mia, stavolta inizi tu, sarò troppo curiosa.
Ma ovviamente non mi hanno dato retta.
Hanno continuato?
Sì, tu pensa che io l'ho fatto in un momento nel quale, perché noi siamo stati i primi come 88 Folli a fare i pezzi di Mannarino.
Uh-huh.
Per quando ancora Mannarino non era conosciutissimo, quindi noi facevamo Me sono imbriacato, Serenata lacrimosa, Sviate gli italiani. E tu pensa, c'è un pezzo di Mannarino che oggi lo cantano tutti, però si chiama Mary Lou.
Sì.
Che all'epoca non lo conoscevano, cioè non perché Mannarino ancora non era arrivato nel mainstream. Noi lo andavamo a vedere, ma erano piccoli concerti, insomma, veniva a suonare in centro, addirittura la festa dell'Unità in centro Mannarino, quindi proprio non era ancora.
Stai parlando di che anno?
Ormai 15 anni fa, anche prima, insomma, erano i primi tempi che noi formavamo gli 88 Folli e seguivamo un po' questo range musicale. E quindi io suonavo in centro, suonavo alle varie feste universitarie, eccetera, dove c'erano il caos assoluto. E noi come band eravamo famosi perché facevamo pezzi non famosi, e facendo però, pur facendo pezzi non famosi, noi facevamo ballare la gente tutto.
E
oggi
voi non volevate che la gente stesse ferma perché stavate lavorando.
No, ma noi in realtà volevamo, però noi proprio perché eravamo dei strafottenti, eccetera. Io
ballate sì, ma non troppo.
Mi sono fermato su Serenata Lacrimosa che c'era lo stop.
Sì.
Mi ha detto: no, comunque è stata balla troppo, adesso vi faccio una che non conoscete. E io ho cominciato: la donna del porto, questi mi guardano. E quando ho iniziato tutti
ancora
proprio a pogare sotto al palco,
anche
ma la
più.
Sapevi che mi hai fatto sta domanda?
No, non la sapevo, sta storia non la sapevo che eri così strafottente. Però dicevi: oh raga, anche me. Cioè no, quello che dico io è perché è paradossale il fatto che voi, mentre la gente si diverte, voi state lavorando, po' come fanno le prostitute, se ci pensate, no?
Beh sì, noi per me è il lavoro. Ma tu calcola quando non so lui che fa il DJ, magari è successo, però non so se mi hai trovato a suonare ai matrimoni, no?
No.
Io per esempio un momento della mia vita ho avuto 3 matrimoni, nello stesso giorno e casualmente nello stesso ristorante, no?
Immagino. Quindi, persone diverse, no?
Persone diverse, cioè
persone sposate insieme, no,
erano le persone che si sposavano venerdì, sabato e domenica. Ovviamente noi eravamo diventati come i camerieri, cioè noi stavamo lì a lavorare, però cambiava gli sposi,
eravate personale fisso,
però tu diventi personale fisso, quindi lì veramente vedi che è ti trovi dalla parte del lavoratore.
La cosa super interessante di voi è che è il rapporto con il pubblico, alla fine, se ci pensate. Cioè, vi è mai capitato che vi hanno fatto qualche richiesta particolare che avete fatto oppure non fatto? Comincia lui?
Sulle richieste, sì, sì. Secondo me, sul DJ, cioè
tantissimo. Oh, mi
perché
metti
comunque lui poi non so che
allora, devo dire che ho notato una cosa negli ultimi anni, che trovandomi magari in serate, in concerti, prima c'era più rispetto anche per le band, cioè tu le vedevi, cioè tu semplicemente vedendo lì che ci sono le chitarre, cioè magari non capisci niente, però dicevo le chitarre, le batterie, gli strumenti, cioè nessuno si sognerebbe mai di andare a fare una richiesta, cioè nel senso
beati a loro,
nel senso sicuramente arrivano, perché sicuramente sono sempre arrivate, però mai col fatto di mi metti quella
è sicuramente perché lui la deve fare,
è successo probabilmente,
è che lui la deve fare, tu devi cliccare,
cioè,
ipoteticamente
metti, cioè,
secondo loro
metti,
un tasto,
mi metti quella, cioè nel senso denota comunque, cioè, una tale inconsapevolezza di come è fatta. Guarda, la musica, cioè nel senso proprio in generale,
questa
mi metti quella
mio,
sul mio chiaramente è diverso, quindi parlo del mio, cioè il DJ e le richieste vanno insieme. Cioè, infatti, tu premi su YouTube tipo come fare DJ, tipo ti escono come risolvere le richieste di quelli che ti vengono a chiedere cose.
Shakerando, quante volte te l'hanno chiesta?
Ma non è la canzone più richiesta. Cioè, nel senso, quest'anno molto, ma ci sono stati veramente dei periodi in cui gli chiedevano sempre le stesse identiche canzoni. Ma a parte quello, le richieste veramente sono tantissime. Vanno tipo dalla... Allora, io praticamente le divido per categorie. Sono le richieste per canzoni.
Lui categorizza molto, eh?
Sì, perché DJ c'ha il listo, no?
C'è gente che ti chiede le canzoni, c'è proprio quella, no? La cosa più divertente che mi è mai successo era tipo ad una festa in cui è arrivata una ragazza tipo tedesca. È arrivata lì e mi fa in inglese, traducendo, lo traduco in italiano, mi fa: guarda, c'erano 200 persone, era una sala in discoteca, fa: guarda, io vorrei che tu mettessi questa canzone. Fatto, fammi vedere canzone, vedo il titolo e c'era praticamente sto, era tutto in tedesco, tipo sto video, sto campo, tipo una montagna, ok? 12 visualizzazioni, faccio,
era suo cugino.
Faccio, scusa, ma è di chi è sto? È di un mio amico, gli voglio molto bene. Io accetto, io so per l'amore, cioè sicuramente, ma non mi sembra il caso. E poi vabbè, la cosa più facile che ti possono fare è una richiesta per genere.
Sì, mi metti la reggaeton.
Tipo, beh, lì almeno puoi scegliere.
Puoi scegliere come...
Hai più libertà, più rispettoso.
Puoi scegliere come sviare dalla richiesta, solitamente.
Beh, noi altri devo ammettere che c'è un famoso concerto che abbiamo suonato 6 ore e mezza. E lì calcola che sono state 2 ore di sole improvvisazione di persone che ci chiedevano canzoni.
Sì.
Ovviamente fino proprio a quelle che potevamo conoscere mentalmente. Quindi noi prendevamo l'iPhone, su Google cercavamo la canzone, guardavamo gli accordi.
Infatti, no?
E io prendevo il testo, però io devo fare i miei complimenti alla mia band che al volo riusciva a suonare.
E facciamo l'applauso, gli ho tutto
faccio
fuori.
Fai l'applauso
fuori,
alla band, ai musicisti, perché per me magari canto è più semplice, ma loro dovevano andare proprio ad eseguire, ovviamente non al 100% l'arrangiamento, però 2 ore di concerto a improvvisata. Ma questo è perché ci conosciamo, sono andato tanto tempo insieme.
Quindi ve lo potete anche permettere.
Sì.
E che fate invece se vedete che sotto di voi c'è parecchia gente che non si diverte, che proprio è presa male?
Beh, lui sceglierà i pezzi giusti.
Esatto.
Cioè, però i pezzi giusti dipendono anche dalla
gente. Allora, ci sono dei pezzi giusti che sono universali, cioè tipo, sono per ogni pista.
Cioè, pezzi che funzionano sempre. Ci sono dei pezzi con quelli la gente
ci
balla.
Sono dei brani che veramente funzionano sempre. Poi c'è. Siano in bar, discoteche.
Tipo che pezzi?
Mi viene in mente tipo un brano che praticamente sono da 10 anni che faccio sto lavoro e me lo trovo sempre a rimettere, sempre nello stesso più o meno momento. Che tipo Crazy Love di Beyoncé.
E quello fa.
È un banger, come
io
si dice.
Io farei così con Crazy Love.
Crazy Love. No, però nel senso, mi viene in mente quello, poi.
Tu invece
non lo so, ce ne so.
Ecco, che devo dire? Io
furtivamente... Mary Lou, secondo me, qui funziona. Mary Lou funziona.
E per esempio, è paradossale al nord, quando vado a suonare al nord, Mannarino funziona meno. Al
certo.
Sud funziona più. Dipende dove vai. Noi comunque ci abbiamo un repertorio di 30 brani, no? Quindi un po' come anche il DJ, a volte... cerchi un attimo di mare la scaletta. Noi abbiamo la fortuna di avere una grande empatia col pubblico, poi tu sei stato ai nostri concerti, quindi ci conosci, forse
interloquite molto,
diciamo che noi
il
pubblico con noi partecipa tanto. Ripeto, noi abbiamo sempre giocato a fare pezzi che la gente non conosceva, quindi siamo sempre partiti proprio dalla parte più difficile. Gli 88 fogli nella prima scaletta suonata, la gente, c'era Bruno Risas che ancora non era famoso, c'erano i Zen Circus, c'erano pezzi di Rino Gaetano ma poco famosi, quindi e però avevamo un nostro mood sopra il palco che faceva divertire la gente, capito? Quindi è questo forse che non ci ha mai messo in difficoltà, poi appunto perché quando c'è il pezzo giusto Lì meni, insomma.
Sì, è atipico forse per una cover band, no? Cioè solitamente quando, non lo so, io sono però anche girando, andando per i locali, per fortuna, sfortuna ci vado. Cioè quando vedi delle cover band cercano sempre di mettere le bombe.
Le bombe,
certo. Le bombe, quelli che tutti sanno, capito?
Ma perché noi...
I riempipista, no? Si dice
sì, ma noi partiamo comunque, suonavamo canzoni nostre, quindi le mettevamo in mezzo, quindi per noi la scaletta era in realtà l'inseguire il genere al quale noi ci riferivamo nei nostri inediti, no? Poi per esempio siamo partiti con le cover di Modena City Ramblers, la banda, sì. Bardot, e poi noi in realtà suoniamo con Modena City Ramblers, adesso stiamo facendo un disco con Finazza Banda Bardot, nel senso il primo disco è stato prodotto dai Modena City Ramblers, quindi siamo entrati anche poi sul circuito grande del combat folk. Però quando siamo partiti, appunto, noi non è che siamo partiti come una cover band che pretendeva di fare la serata dance e far ballare la gente, noi facciamo le cover perché facciamo musica nostra. Poi è successo che il genere nostro è riuscito a piacere alle persone, siamo riusciti, e infatti tante cover band poi hanno cominciato a fare Mannarino, però prima di noi a Perugia, non in Italia, era difficile. Senti, come dice lui, una cover band che fa questo, era molto difficile.
E invece, sempre dal vostro punto di vista, no? Metti caso, nelle serate è molto probabile che a volte scoppino le risse, ok?
Sì.
È probabile. Voi che fate se scoppia una rissa tra il pubblico?
In realtà ci sono delle regole.
Ah, pensavo ci sono delle canzoni fatte apposta per le risse.
Sì,
secondo me ci sono, effettivamente.
Quelle ci sono, provate ad andare a un party techno, te ne rendi conto.
Adesso è perfetto.
Però, allora, in realtà c'è una regola. Solitamente quando c'è un accenno di rissa, tu devi continuare con la musica. Perché comunque la festa deve continuare, solitamente in discoteca è così.
Però dipende, secondo me, da quanto è grande la rissa.
Sì, no, ti ho detto, quando c'è un accenno, quando c'è un accenno tu continui, perché cerchi di far andare avanti, perché se chiaramente si blocca la festa, cioè non va a discapito di tutti.
Sì, okay? Però se la rissa è così grande che proprio prende tutto il pubblico,
se la rissa
o
è grande,
la musica...
Comunque quello che devi, perlomeno a me quando è successo, quello che devi fare te lo indicano e butta fuori. Tu lo guardi.
Butta fuori,
noi siamo sempre andati, io confermo, nel senso... è un po' una noia perché si rompe il clima della serata, no? Nel senso che la persona si allontana, non vanno a vedere,
no?
Però tu devi andare avanti, cioè io confermo quello che ha detto lui, insomma, vai avanti.
Però tipo voi che siete una band potete anche magari cercare di stoppare la rissa con gli strumenti musicali, ma poi
gli veniamo con le chitarre,
chitarra, basso, non lo so.
Appena visto il documentario di Woodstock 99,
lì penso che
e là proprio non hanno messo proprio
se la rissa è fatta da poche persone, magari scendete voi con qualche strumento, siete anche belli piazzati.
Ma noi solitamente ci teniamo, li facciamo menare, insomma.
Ci sono i butta fuori, che tra l'altro i butta fuori ascoltano quello che mettete voi?
No.
Voi non fate la musica per i butta fuori. Chissà che musica ascoltano.
Io spero che i butta fuori fan.
Ce l'hai?
Io sì.
Arriveranno.
Un paio. Prima, però devo dire, io a proposito di categoria ce l'ho con la categoria un po', dai.
Perché?
Quindi non esistono i butta fuori giusti, butta fuori.
No,
sbagliati.
Ma nel senso, nel circuito due o tre amici ce l'ho, però che comunque mi ascoltano. Però per il resto, a volte ti capitano certe cose. Cioè, butta fuori non si ricordano mai di te, ok? Perché il loro lavoro è non ricordarsi di te. Perché chiaramente loro sono abituati. Oh, ha capito dove mi ha visto? Fuori, ovviamente, no? Cioè, loro c'hanno, secondo me, un gene che gli fa in modo che non si ricorda. Cioè, tipo, se ti vedono in una discoteca A, se tu vai nella B dopo mezz'ora, posso entrare? Chi sei? Ce l'ha il biglietto, capito? C'è
non anche un genere musicale, secondo me, butta fuori.
Io entro gratis ovunque.
Perché invece tutti butta fuori fan.
Tutti amici.
Quindi butta fuori ascoltano gli 88 folli.
Ma i nostri
fanno bene.
I nostri ci vogliono bene. Addirittura c'è un butta fuori che lo incontro spesso, che mi rifà vedere la foto perché caricavano, hai visto quando ti caricano le transenne?
Sì.
E quindi avevamo tutte le transenne con sti butta fuori giganteschi.
Ma che erano fan vostri, butta fuori?
No, butta fuori dovevano tenere la transenna perché caricavano.
La gente.
E quindi ogni tanto c'ha le foto che non ho capito chi. Dice, ma ti ricordi quella serata? E te la fanno vedere.
Questa cosa delle foto è successa anche a me.
Te fanno
mandavano
vedere.
Le foto, cioè, dopo, oh, Simo, guarda che ha fatto qua. Tipo.
E ti fanno vedere, dice, stiamo a caricare, ma quanta gente c'era. Che c'è, le foto mie che non ce l'ho nemmeno, che è bellissimo. Altri invece mi hanno minacciato.
Li butta fuori?
Beh, sì, perché a volte quando io vado avanti con i concerti.
Ah, troppo.
A volte devi, sono le butta fuori che non fanno parte dell'organizzazione, però prendono un'iniziativa. Vengono se ti dicono, perché loro magari vogliono andare a casa. Vai. E allora loro dicono, ti arrivano sopra il palco e dicono, puoi smettere? Io ovviamente capisco che loro non contano niente la faccenda.
Però sono grossi.
Al microfono dico, lui ha detto che devo smettere, e tipo il pubblico lo insultano volte. Tutti, che lo, e quindi deve accadere
tutto. Però poi
quello.
Quando finisce davvero il concerto, poi rimani tu,
no,
e butta
dopo
fuori.
Con qualcuno diventiamo amici, se parlo. Questo è...
Io sabato sera ho dato una pacca alla spalla a uno perché...
Piano però, con calma.
Vabbè, devo dire,
una pacchettina.
Ma lui su che locali suona? Che vuoi andare
lui?
A ballare?
Me. Allora, ad
lunedì,
Halloween...
Lunedì Halloween, grezzo.
È una serata... Ah, è la serata a grezzo, sì. Praticamente. Che suonano anche i Sex Mutants. Per.
Suonano i Sex Mutants
che
prima in
Michele
apertura.
Michele suona, che ci suona lui.
Poi ci siamo... Marchette. Poi ci siamo... Ci sono io, ci sono i Rollover.
Ah, vedi,
ci sono io.
C'è
che
Francesco
sono in lista.
La mia lista.
Faccio così. E ci sei tu che entri gratis.
Quindi io
grazie
vengo.
Brutta fuori,
cioè, sì. Grazie brutta fuori. Non lo so se
è brutta fuori.
È brutta fuori.
Ragazzi, qual è la vostra canzone della vergogna? Ovvero quella canzone che vi piace, ma che vi vergognate che vi piaccia.
Ma vai tu.
Allora, devo dire, ho lottato tanto contro questa cosa. Ci sta quel pezzo Mr. Saxo Beat, presente quella roba super grezzissima. Allora, non è assolutamente il mio genere, non l'ho mai messa, cioè nella
però,
mia blacklist.
Però cominci, vai.
No, però era la suoneria di mia zia.
Ah!
E io le voglio, cioè, voglio bene la zia, capito? Quindi, cioè, quando la sento, cioè, non mi arrabbio, cioè, però effettivamente un po' mi...
Non ti piace, però
cioè,
parti.
Capito, Mr. Saxo Beat è proprio quella canzone che tu ti aspetti al Tagadà, capito? Quindi...
Al Tagadà? Ma c'è più il Tagadà?
C'è. È perfetto per ballare come balla Simone, tra l'altro. È perfetto.
Laterale.
Sì, laterale, sennò cadi.
Laterale.
La mia, ora dico la mia, ti precedo, scusami, la mia è Roma Bangkok. A me Roma Bangkok fa impazzire. Purtroppo no, però non lo dico mai a nessuno, lo dico a voi ai 10.000 che mi stanno guardando.
Cioè tipo Roma Bangkok,
quanti ce ne abbiamo?
10.000.
Ma mandalo qualche messaggio, qualcosa.
No, ma tanto io non li leggo, qualcuno sì, qualcuno non li leggo perché...
Ma Roma Bangkok come Roma Bangkok come la balli? O la balli o non la balli?
No, non la ballo. Non la ballo, perché sennò poi la gente si accorge che mi piace davvero. Sono immobile e impassibile.
Secondo me diventi tipo rosso come i cartoni animati.
Che cazzo, devo fermare lo schiocco, non devo schioccare.
Non devo muovermi.
Lo schiocco è bello, da oggi poi
è... Ascoltami, la tua canzone della vergogna.
Ma io non
ti piacciono tutte? Non...
No, è che...
Cioè, non nel senso, non
ci
ti vergogni,
sono tante
non ti
che
vergogni.
Non mi piacciono, ma io non le suono.
No, ma,
no,
che...
ma io manco.
Cioè che ascolti, che ti piace, ma che ti vergogni, che ti piace. Serenera di Tiziano Ferro ti piace?
Ma però non mi vergogno se...
Non ti vergogno.
No, non è che mi piace, ma non mi dà vergogna, perché comunque Tiziano Ferro è bravo.
No, a me piace, però mi vergogno un po' a dire che mi piace, non so perché.
Non so, un pezzo di cui mi vergognerei sarebbe tipo Gelato al cioccolato di... però non mi piace e quindi non lo so. Non c'ho.
Non
cioè
piace.
A me se una canzone non mi piace non la ascolto.
Punto. Non c'è
no, sarò
cosa
un po'
sperdonate.
No, però ad esempio, che ne so, io dicevo perché c'era sto ricordo di zia.
È la zia tu sapevi, però io ho capito
lui non
che
aveva
zia,
zia quindi... mancava la zia.
Ma è che sapevo, se io ascolto la canzone dico, ma è una cagata, io la tolgo, finisce lì.
Per chiudere volevo fare un gioco con voi, volevo fare Sarabanda, però Sarabanda è un po' particolare perché visto che abbiamo un po' di problemi con la SIA non possiamo mettere le canzoni,
ecco.
Però mi sono accorto che nel mondo musicale esistono tante canzoni che hanno il na 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 proprio nel testo cantato, quindi facciamo un Sarabanda canticchiato,
sì.
Quindi io metto le canzoni che hanno il na na na, vi metto i na na na. Voi dovete prenotarvi, chi si prenota per primo risponde,
sì.
E come vi prenotate? Io direi che tu dici Semo e tu Folli.
Ok,
per prenotarvi.
Va bene.
E vediamo chi vince.
Ok, vai.
Cominciamo?
C'è anche il quiz, vedi?
Bello.
Pronti? Sarabanda canticchiata, via.
Semo. DJ di qui. Free from the side, adesso sta fuori.
1-0, 1-0, 1-0. Pronto?
Ma non so il titolo.
No.
No, non è finito, perché poi non continua tutta con la nana. Chi ci prova?
Non so il titolo, non ce la conosco, ma
andiamo DJ, avanti, andiamo DJ. Avanti. Questa la facciamo
ma è
dopo.
È Pink, però.
Bravo, bravissimo. Mezzo punto.
Pink.
Forse questa la sei tu, secondo me.
E giù,
Beatles, non hai detto folli, però comunque.
Vabbè, la canzone con più parole della storia, no?
Uno e mezzo a uno. E proviamo con questa.
Se no, lo sai, vabbè, Can't Hold Us.
Can't Hold Us. Proviamo con. Pronti?
Ma vedi,
DJ sono vantaggiati perché il cantautorato italiano.
Trash, tu c'è la playlist trash.
No, questa è la playlist dei Nananà. La playlist dei Nananà. Tra l'altro, scusa, l'ultima canzone?
Però l'ho trovata.
Io i Beatles ce l'ho fatta.
Forse non perdi, eh?
Ah sì, Rich Girl di Gay Stefani.
Forti, di Gesù Forti. Sui Beatles ha vinto la band e poi tutto sul Nananà. Sul Nananà di Gesù Forti.
Il DJ riesce.
Ma anche perché è mentale. Cioè,
che il Nananà?
No, questo piccolo spin-off. Cioè, nel senso, tu quando stai lì che sta mettendo in disco, dopo l'attacco con l'altro si è basato sul tempo, sulla melodia. Però è anche un po' mentale. Cioè, tu stai là, ti inizi a fare na, dici na. Quindi cioè, ti blocchi.
Esperto di Nananà.
È sempre un nananà.
Io mi chiedo,
che però lo sai perché c'è il nananà sulla musica?
Te lo stavo per chiedere, non lo so.
Perché riesce, cioè il nananà, comunque questo tipo di modo di cantare riesce ad amplificare la musica dietro, no? L'arrangiamento. Se tu ragioni però, in pezzo e Bruno Risas, na, al di là del fatto che sia cantabile.
Quindi scusa,
no?
Anche Bruno Risas c'è lì. Il nananà?
Perché sì, su tanti pezzi di Vasco c'è una discografia di nananà o... cioè non è che il nananà sono solo canzoni trash, no? Cioè il nananà sono anche canzoni
cantautoriali
belle, che hanno cantautorato, elaborate.
Ma proprio che sul testo c'è scritto.
Beh,
oppure magari...
Guardi
82 per esempio è famosissima tra i nuovi
tra le playlist di nananà.
No, perché lì magari il cantatore dice, a me c'è questo blocco strumentale, mi piace, perché devo andare a creare una metrica melodica della strofa che va a rompere ciò che è l'armonia? Invece il nananà che canta,
accompagna.
No, adesso fare che lo chiamiamo il nanà che accompagna quella melodia, riesce ad amplificare l'armonia dell'arrangiamento del pezzo, no?
Ho capito, che ho dato capito, certo, ma io faccio questo programma
tecnica,
anche per imparare. Oggi ho imparato il perché di nananà.
Ho imparato anch'io questo, non lo sapevo.
Chiuderei la puntata come la chiudo tutte quante.
Alla Gigi Marzullo
facendo l'ultima domanda che faccio sempre ai miei ospiti che vengono, ovvero quale sarebbe la vostra ultima frase prima di morire?
No, voi che parte il DJ.
Aspetta, secondo voi chi ce l'ha più allegra?
Ce l'ha lui.
Tu ce l'hai triste?
Triste
pure tu?
No, tristina.
Vai, diccela, sono curioso.
Tristina.
La frase tristina prima di morire di Simone. DJ Simone.
Dai, Simone.
Si stava meglio prima.
Bellissima.
E la tua?
Anche io voglio morire così.
Potresti dire anche io voglio morire così.
Ma io non direi niente.
Neanche un nananà.
No, il rumore della morte. Cioè, il mio silenzio è più rumoroso del rumore della morte. Senti che cosa.
Un silenzio assordante. Quindi Luca morirebbe con un silenzio assordante. Ragazzi, allora chiudiamo la puntata con il silenzio assordante di Luca. E grazie mille, andateli a ascoltare. All'Urban
lunedì, quindi io vado lunedì all'Urban.
E tu quando suoni la prossima volta?
Io suono il 4 novembre a San Mariano.
4 novembre a San Mariano, gli 88 folli. Ciao a tutti, ragazzi, grazie mille.
Ciao.